tratto, da un passo del journal, Du voyage de Michel de Montaigne. A San Giovanni a Porta Latina, matrimoni omosessuali nella Roma del tardo Cinquecento. Mettersi sulle tracce dei ribelli nella Roma dell'età moderna, soprattutto dopo la frattura della Controriforma, significa spesso misurarsi con un problema di religione. Comportamenti e pensieri di chi violava i confini del lecito e dell'accettabile, nella città dei papi, come nel resto d'Italia, erano letti dalle autorità attraverso le lenti dell'ortodossia e della morale cattolica. Quella di eretico era una categoria teologica e giudiziaria insieme. Apparteneva alla mente di censori e giudici prima ancora che alle definizioni, che davano di sé coloro che, deliberatamente, si sottraevano all'ordine costituito. La storia qui raccontata riguarda un gruppo di uomini, che probabilmente l'Inquisizione avrebbe classificato come eretici, anche se il loro destino fu ben differente e, forse, più tragico. Il racconto è sorprendente, ma è stato a lungo ritenuto un falso, anche grazie all'abile opera di rimozione compiuta da un autorevole storico cattolico, Ludwig von Pastor, che riuscì a far passare una lista, pubblicata, di 8 condannati a morte il 13 agosto 1578, relativi al caso di San Giovanni a Porta Latina, come un elenco di giudaizzanti bruciati dall'Inquisizione. Ma le cose non erano andate così. La pena capitale, infatti, aveva posto fine a una situazione, che dovette inquietare le autorità, soprattutto per aver introdotto nella sfera segreta della sessualità proibita l'uso di un sacramento, che strutturava la vita sociale ordinaria, in un'antica basilica, nascosta in un angolo ancora oggi fra i più ameni di Roma, chiuso fra le mura aureliane, il Parco Egerio e la Via Latina, si celebravano nozze fra uomini. Secondo cerimonie protette dal silenzio dei membri di una confraternita. Colpito dall'episodio, il viaggiatore Montaigne descrisse un caso, che sembra costituire la prova dell'esistenza di una vera e propria società parallela, ribelle all'ordine costituito, come era apparsa anche ai magistrati del tribunale criminale del governatore, la corte secolare, che gestì la causa aperta contro 11 uomini arrestati il 20 luglio 1578. Permettono ora di dirlo. I tre consistenti frammenti del processo, celebrato dal giudice Paolo Bruno, ritrovati nel settembre 2008, presso l'Archivio di Stato di Roma. Il loro stato lacunoso e altri dettagli archivistici, sembrano far pensare a uno stralcio deliberato delle parti più scottanti del processo, corrispondenti alle dure sessioni di tortura, inflitte agli imputati, nel corso delle quali fu approfondito l'inquietante significato di quei matrimoni. L'apparizione degli sbirri a San Giovanni a Porta Latina, la domenica pomeriggio 20 luglio 1578, interruppe il clima conviviale di una giornata trascorsa insieme da un gruppo di adulti e di giovani, tutti maschi. Si trattava di un gruppo a predominanza iberica, riuscitosi a insediare, forse con la complicità di membri dell'alto clero, nella basilica, divenuta il luogo d'incontro di un circolo di uomini di varia età, chierici e laici, per lo più stranieri di modesta condizione sociale. Quel circuito rifletteva il carattere cosmopolita che, nonostante la Controriforma, la città dei papi ancora conservava, potendo trasformarsi addirittura in teatro di un atto di ribellione come quello di pretendere che recitando simulate nozze davanti a un altare l'amore fra due persone dello stesso sesso diventasse legittimo, almeno al cospetto di Dio, Sebbene dal processo emerga un'atmosfera di libero abbandono ai piaceri della carne, non mancano tuttavia le tracce di unioni effettivamente celebrate, all'interno delle mura in apparenza sicure di una chiesa in posizione allora periferica e poco frequentata, e custodite dall'attenta organizzazione di quella che anche il giudice Paolo Bruno chiama «scola», o «societas», espressione usate all'epoca per indicare le conventicole di eretici. Quelle nozze prevedevano anche il travestimento, come conferma una fonte di inizio 600, che descrive a parole la pittura infamante eseguita dopo le condanne a morte come monito per la popolazione. È una storia, che è stata rimossa, cancellata, come accadde per tante vicende di eretici romani e italiani, le cui tracce sono giunte a noi attraverso carte e processi in stato frammentario. Così è stato anche per i matrimoni omosessuali celebrati in una chiesa del tardo Cinquecento, descritti da Montaigne nel diario del viaggio, che fece in Italia fra 1580 e 1581, soggiornando a lungo a Roma. Montaigne trascrive una storia singolare, riferita a San Giovanni a Porta Latina, chiesa nella quale certi portoghesi avevano fondato, qualche anno prima, una strana confraternita, si sposavano maschi fra maschi, alla messa, con le medesime cerimonie che noi usiamo per il matrimonio, facevano comunione insieme, leggevano il Vangelo stesso delle nozze, e poi dormivano e abitavano insieme, dicevano le battute dei romani, che dal momento che l'unione fra maschio e femmina è resa legittima soltanto dalla circostanza del matrimonio, a quei fini personaggi era parso che l'altro atto sarebbe divenuto anch'esso legittimo, perché autorizzato dalle cerimonie e dai riti della Chiesa. Furono bruciati 8 o 9 portoghesi di questa bella setta, della camicia di lino, indossata dagli sposi, di cui il giudice Paolo Bruno chiese conto, al Romito Paz, oltre a indagare quale funzione ricoprisse esattamente il rito coniugale, nella comunità, che si era organizzata, a San Giovanni. Nella fase centrale del processo, l'unica documentata, furono ascoltati per la prima volta, l'eremita, Paz, il frate Caviedes, il catalano Antonio Velez, e il barcaiolo albanese Battista. Dai loro costituti però non uscirono novità. A differenza di quanto avrebbe fatto, Pinto nel costituto del 31 luglio, terminato, forse, con una sessione di tortura, i quattro imputati si sforzarono di far apparire casuale la propria presenza a San Giovanni a Porta Latina per confutare l'immagine di una cerchia consolidata. Qualcuno sostenne di sapere della basilica solo da poco tempo, altri di esservi giunti la domenica dell'arresto, al solo scopo di prendere accordi per un pellegrinaggio. Quasi tutti negarono di essere a conoscenza delle nozze tra frate Giuseppe e Vittoria. Vi fu chi ammise di averne sentito parlare, senza afferrare esattamente di che si trattasse, stesso atteggiamento tenuto da frate Caviedes, dopo aver riferito del tentativo di farlo sposare con Lopez. Paz si spinse addirittura a sostenere di non sapere veramente che questi sposori e se siano fatti con nessuno. Di fronte alla durezza del processo, che li investì, gli 11 imputati si ritrovarono soli con la propria incapacità di opporre resistenza come un fotogramma. Le due carte, che conservano gli atti del 3 agosto, offrono un'immagine dell'angosciosa condizione in cui versavano quegli uomini dopo 2 settimane di prigione e interrogatori. Robles era mal ridotto al punto di non essere più in grado di presentarsi dinanzi al magistrato. Quel giorno, invece, Velez fu costretto a un sofferto confronto con Ferreira, tentando di scagionarsi da nuove accuse circa il suo legame con Ribera, Non si sa quando il giudice Bruno pose fine alla causa, né se dalle sessioni finali emersero nuovi elementi sulle unioni coniugali e sulla strana confraternita. Confessioni estorte a forza, e denunce incrociate finirono con il logorare, nell'aula del tribunale criminale del governatore, il vincolo, che univa quegli uomini, che si erano illusi di aver trovato in una basilica romana il rifugio sicuro per consacrare i loro amori. Le relazioni durature intrecciate fra alcuni di loro e i matrimoni officiati fra altri non contavano più. Tutti ammisero la propria colpevolezza. La solerte collaborazione prestata alla giustizia da Lopez e Ferreira valse loro la vita. Anche l'unico sacerdote arrestato il 20 luglio, frate Cabiedes, scampò la pena di morte, godendo forse, del privilegio di foro. L'onore del corpo ecclesiastico fu preservato dall'onta pubblica di un'esecuzione capitale. Altri complici, nominati nel corso del processo, frate Aguilar, frate Giuseppe, Ribera, gli ebrei, che frequentavano San Giovanni furono, forse risparmiati, nulla si sa di un'eventuale loro vicenda giudiziaria. La notte fra 12 e 13 agosto 1578, 15 confortatori dell'arciconfraternita di San Giovanni de Collato si presentarono alla corte Savella e presero in consegna 8 condannati a morte, il barcaiolo albanese Battista, il catalano Antonio de Belez, Francisco Herrera di Toledo, Bernardino de Alfar, di Siviglia, Alfonso de Robles, di Madrid, Marcos Pinto, di Viana do Alentejo, Jerónimo de Paz, di Toledo e Gaspar de Martín, di Vitoria, si alternarono al loro fianco, per accompagnarli nell'ultimo passo verso una morte cristiana. Di poi venendo giorno si celebrò la prima santa messa e si comunicorono tutti divotamente. Il pentimento fu forse sincero. L'armonia fra la giustizia umana e la giustizia divina era ristabilita. Fu consentito loro di fare testamento. Molti fecero elemosine e lasciti devoti. Il pensiero di Robles corse a un affetto lontano. Disse aver lasciato in prigione una lettera scritta nel luogo dove si fa orazione, volle che si mandi a sua moglie in Fiandra. Disposti in corteo, raggiunsero il ponte Sant'Angelo, dove furono tutti e 8 impiccati. Quindi, i confortatori ricevettero mandato di trasportare i loro corpi così morti a Porta Latina, dove furono tutti abbruciati. La storia dei matrimoni omosessuali di Porta Latina, conclusasi a Roma il 13 agosto 1578 con la condanna a rogo per 9 sodomiti, come la storia di Bellezza Orsini trasmettono la consapevolezza, che l'ordine sociale si regge su determinati rapporti di forza, che fanno sembrare logica o quanto meno necessaria la persecuzione e la stigmatizzazione della diversità. La nostra cultura si è formata per contrapposizione all'altro sia si trattasse dell'eretico sia del barbaro sia dello straniero sia del malato di mente. Streghe e sodomiti venivano identificati nella prima società moderna come soggetti destabilizzanti per la salute pubblica perché praticavano una sessualità non normalizzata definita da Luciano Parinetto come pratica di un culto della libido non finalizzata cattolicamente alla procreazione. Il sodomita destabilizzava con la sua prassi la struttura familistica ed istituzionalizzava il sesso rovesciando la dialettica rigida dei ruoli assegnati socialmente a uomini e donne, anche nei sabba stregoneschi, dei quali l'analità era un elemento distintivo al pari dell'attraversamento dei sessi, la mentalità cattolica individuava la manifestazione di pulsioni, desideri e passioni stigmatizzate come nocive per la salvezza individuale e collettiva. Nel Sabba la donna si svincolava dall'amore monogamico e dal ruolo di donna madre abbandonando il suo corpo in un'orgia di passioni dove il rituale dell'infanticidio rinforzava l'immagine di una donna mostruosa, che coltivava una libido intesa non unilateralmente al concepimento. Attivando un processo di negazione, teologi ed inquisitori identificarono nel diavolo e nelle sue tentazioni il malessere, che infettava il corpo e la coscienza del singolo allontanandolo dal discorso di verità professato dalla Chiesa romana. Il male trovava così la sua origine in un mostro, prodotto di una possessione demoniaca, che agiva seguendo norme immorali antifamilistiche. Questa alterità, costruita forzosamente, serviva a evidenziare le giuste regole di condotta tra i sessi e i valori da seguire per contribuire alla piena realizzazione dell'individuo, all'interno della società cattolica. I membri, della strana confraternita di Porta Latina, stando alla testimonianza, lasciata da Montaigne nel suo diario, durante il passaggio a Roma nel 1580, una volta riconosciuta la propria diversità sessuale, cominciarono ad interrogarsi sul cosa fare e in che modo, per affermarsi, nonostante il regime stabilito di verità. A quanto riporta Montaigne, cito, dicevano le battute dei romani che, dal momento che l'unione fra maschio e femmina è resa legittima soltanto dalla circostanza del matrimonio, a quei sottili personaggi, fine gens, era parso che l'altro atto sarebbe divenuto, anch'esso legittimo, perché autorizzato dalle cerimonie e dai riti della Chiesa. La loro scelta di sposarsi era dunque consapevole e strategica. Se il riconoscimento sociale dell'unione tra due persone era vincolato alla celebrazione del rito e all'enunciazione di un dato discorso, Pinto e i suoi compagni di Porta Latina se ne appropriarono sperando di ricevere l'autorizzazione divina al pieno godimento dei loro amori. I matrimoni, come ha accuratamente descritto Giuseppe Marcocci nel suo saggio pubblicato su Quaderni Storici nell'aprile 2010, avvenivano solitamente di domenica, dopo la celebrazione della Santa Messa. Non era una scelta casuale ma probabilmente dettata dalla convinzione che alcuni elementi rituali, come i paramenti, conservassero in sé un valore magico sacrale, che avrebbe contribuito a rendere salvifico il sacramento dell'unione. Il matrimonio omosessuale è interpretabile, nella storia di Porta Latina, come una pratica sovvertitrice dell'ordine sessuale normalizzato. Essa si originava in un discorso performativo dove si realizza una commistione tra gli enunciati discorsivi del potere che voleva stigmatizzare la sodomia come sessualità demoniaca e il capovolgimento di questo significato per mezzo di una riappropriazione storica del sacramento. Un passaggio preliminare è indispensabile per riportare all'uomo l'insieme delle sue passioni e arrivare al pieno dispiegamento dell'io. La pericolosità di questa prassi era stata intuita dal giudice criminale, che condusse il processo contro gli omosessuali di Porta Latina. Durante l'epoca moderna la sodomia era diffusa e praticata trasversalmente tra le classi sociali ma raramente veniva punita con la condanna a morte. Perché Pinto e i suoi compagni furono bruciati? Il giudice, che condusse le indagini, Paolo Bruno, durante gli interrogatori insistette nel conoscere le regole interne, che governavano la strana confraternita. Nelle carte processuali si parla di Porta Latina come di una societas, o scola, termini che solitamente si trovano nei processi contro gli eretici. A legittimare questa lettura era secondo l'autorità giudiziaria la struttura organizzata che si erano dati Pinto e compagni. Il portoghese Pinto svolgeva, infatti, un ruolo peculiare. In quanto custode della basilica ne gestiva liberamente gli spazi e sceglieva insieme a Robles chi accogliere nella loro comunità. Leggendo le carte del processo si deduce che tra i requisiti necessari per essere ammessi c'era la promessa di mantenere la massima riservatezza e di adottare un linguaggio cifrato, che tutelasse la libertà di uno spazio liberato alla libido. Pinto poteva contare su una cerchia ristretta, che insieme a lui valutava l'affidabilità di chi chiedeva rifugio e lo assisteva nel combinare i matrimoni. Il portoghese godeva, inoltre, di importanti protezioni, come quella del cardinale Vincenzo Giustiniani, che lo ospitò nella sua casa per diverso tempo. In questo modo, e si tratta di uno dei dati più significativi per svelare il potenziale della ribellione messa in campo, insieme ai suoi compagni potevano agire internamente, ossia all'interno dell'istituzione ecclesiastica, per sovvertire la politica morale di stampo controriformista inaugurata con la promulgazione dei decreti del Concilio di Trento nel 1565 e per rivendicare la praticabilità di un'altra sessualità. Con il ricorso all'istituto del matrimonio, disciplinato proprio a Trento con il decreto Tamezzi, i membri della comunità di Porta Latina tentarono di rovesciare la verità veicolata dalla legge e di difendere la loro libertà di corpi desideranti. Il complotto stregonesco perse, invece, negli anni intorno allo scandalo di Porta Latina, la sua dimensione di struttura organizzata. La veridicità del Sabba fu messa in discussione dalle autorità ecclesiastiche. Un'istruzione, che circolava manoscritta nel tribunali periferici dell'Inquisizione romana, Instructio pro formandis processibus in causis frigum et maleficorum, negava l'esistenza dei raduni notturni e vietava di considerare la chiamata di correo di persone che dicevano di aver partecipato al Sabba come prova durante i processi. Le streghe continuarono ad essere bruciate soprattutto dalle corti criminali e, secondo la storiografia, questo dato segnava la progressiva affermazione della giustizia di apparato dello Stato moderno. I roghi di Porta Latina lasciano una traccia importante per capire come tra il XVI e il XVII secolo in Italia lo Stato tese progressivamente ad accentrare la punizione delle pulsioni sessuali ritenute antisociali e a imporre autoritariamente un normotipo sociale di unione matrimoniale. Alla Chiesa sarebbe rimasto il compito di circuire le coscienze nello spazio intimo del confessionale per adattarle all'organizzazione sessuale e familistica della società. Andate in Roma a San Giovanni ante Portam Latinam, dove vedrete, se da pochi anni in qualche io la viti non è stata cancellata, dipinta l'istoria di quegli spagnoli i quali, avendo condotto seco alcuni giovanetti della loro nazione, a ciò che non fossero conosciuti gli vestirono come donzelle e in quella santa chiesa si sposarono con essi, come fossero donne. I matrimoni rivestivano un'importanza centrale per quel gruppo di uomini. Le tessere in nostro possesso non permettono di ricostruire l'esatta composizione del mosaico, ma lasciano avanzare qualche ipotesi. È probabile che, negli anni successivi al Concilio di Trento, che aveva rilanciato con forza il valore e l'obbligatorietà del sacramento coniugale, l'attrazione di quel rito fosse avvertita anche da uomini, che consumavano amori proibiti, spingendoli ad assumere con coraggio i forti rischi impliciti nel voler confermare un legame omosessuale attraverso l'abuso di un sacramento celebrato davanti a un altare. Era un desiderio inesaudibile per la società, che li circondava e vedeva i loro sospetti eretici e ribelli, che fosse il tribunale criminale del governatore a condurre la causa contro gli 11 uomini arrestati il 20 luglio 1578 non era scontato, come non lo era che fossero processati per sodomia e non per eresia. affinché l'inammissibilità dei misfatti commessi nella basilica fosse compresa a fondo, in una città dove la notizia degli arresti era entrata presto in circolazione, bisognava però agire con rapidità e fermezza. La condanna doveva essere netta ed esemplare. La decisione, che a castigare quegli uomini fosse il tribunale criminale, fu certo condivisa da tutte le altre autorità romane, compresa l'Inquisizione. Il processo restò una causa per sodomia, ma con un vivo interesse per la sacrilega cerimonia connessa a quegli amori omosessuali. Il giudice non approfondì la questione sul piano dottrinario. Si soffermò piuttosto su aspetti utili a ricostruirne la liturgia, oltre a indagare quale funzione ricoprisse esattamente il rito coniugale nella comunità organizzata sia San Giovanni. Di fronte alla durezza del processo, che li investì, gli imputati si ritrovarono soli con la propria incapacità di opporre resistenza e duramente colpiti nei corpi dalla tortura. Non si sa quando il giudice Bruno pose fine alla causa, né se dalle sessioni finali emersero altri elementi sulle unioni coniugali e sulla strana confraternita. Confessioni estorte a forza e denunce incrociate finirono con il logorare, nell'aula del tribunale criminale del governatore, il vincolo tra quegli uomini, che si erano illusi di aver trovato in una basilica il rifugio sicuro per consacrare i loro amori. Le relazioni durature intrecciate fra alcuni di loro, e i matrimoni officiati fra altri non contavano più. Tutti ammisero la propria colpevolezza. Ma la solerte collaborazione prestata alla giustizia da alcuni valse loro la vita. Anche l'unico sacerdote arrestato il 20 luglio scampò alla pena di morte. Forse per tutelare il buon nome del clero, la notte fra 12 e 13 agosto 1578, 15 confortatori dell'Arciconfraternita di San Giovanni de Collato si presentarono alla corte Sabella e presero in consegna 8 condannati a morte: il barcaiolo albanese Battista, il catalano Antonio de Belez, Francisco Herrera di Toledo, Bernardino de Alfaro di Sibiglia, Alfonso de Robles di Madrid, Marco Spinto di Viana do Alentejo, Jerónimo de Paz di Toledo e Gaspar de Martín de Vitoria. Si alternarono al loro fianco per accompagnarli nell'ultimo passo verso una morte cristiana. Di poi venendo giorno si celebrò la prima santa messa e si comunicarono tutti devotamente. L'armonia fra la giustizia umana e la giustizia divina era ristabilita. Poi uscirono in strada. Il corteo si fermò sul ponte Sant'Angelo, dove furono tutti e 8 impiccati. Infine, i confortatori ricevettero mandato di trasportare i loro corpi così morti a Porta Latina, dove furono tutti abbrusciati.